Il radiogiornale.
La polizia anti-immigrati lascerà Minneapolis. L'inviato di Trump in città l'ha annunciato ieri nel pomeriggio. La notizia potrebbe ridare ossigeno alle trattative tra democratici e Casa Bianca sui finanziamenti a favore del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. Leader europei riuniti per ridare slancio all'economia del vecchio continente che perde sempre più velocità rispetto a Cina e Stati Uniti, un tema considerato centrale e urgente per il futuro dell'Unione Europea. Utile giù di quasi il 18% per Swisscom, se i risultati del 2025 si fanno sentire i costi di integrazione di Vodafone Italia. Il municipio di Lugano non ha autorizzato la manifestazione prevista per sabato 21 febbraio in città organizzata da gruppi vicini all'estrema destra. La municipale Karen Valenzano, ai nostri microfoni, ha dichiarato che non c'è giudizio politico ma solo timori di scontri e violenza. Sport, calcio, il Thun non si ferma nemmeno davanti a Losanna, settima vittoria consecutiva per la capolista della Superliga. Venerdì 13 febbraio. Ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Avete sentito nei titoli, l'amministrazione Trump ha annunciato la fine delle operazioni anti-immigrati a Minneapolis, la città del Minnesota, teatro da settimane di imponenti proteste contro i metodi brutali impiegati dagli agenti della polizia dell'immigrazione. Ma che cosa ha spinto il governo statunitense a prendere questa decisione? Sentiamo le considerazioni del nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Sostanzialmente per due motivi. Il primo è che la presenza degli agenti mascherati dell'ICE nella città più grande del Minnesota era ormai diventata politicamente tossica. Dopo l'uccisione da parte di agenti federali di due cittadini americani, René Goode e Alex Pretty, l'opinione pubblica ha avuto un sussulto di sdegno di fronte alla brutalità e all'impunità della polizia dell'immigrazione. Il secondo motivo è che alla mezzanotte di domani, in caso di mancato accordo al Congresso, scatta lo shutdown per il Dipartimento della Sicurezza Interna, da cui dipende anche l'ICE. In cambio dei loro voti, che sono indispensabili per approvare il budget del Dipartimento al Senato, i democratici chiedono una riforma radicale della polizia dell'immigrazione. Ecco, forse la tempistica dell'annuncio del ritiro dell'ICE da Minneapolis è un gesto di apertura per permettere di arrivare a un compromesso e scongiurare il blocco parziale delle attività operative del Dipartimento della Homeland Security, da cui dipendono tra l'altro anche gli addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti americani.
Ancora dagli Stati Uniti, Donald Trump cancella le norme di Obama sul clima. Il presidente degli Stati Uniti mette fine alla valutazione scientifica dell'era del suo predecessore democratico, che costituisce la base legale per regolamentare a livello federale le emissioni di gas serra. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che è stata una disastrosa politica dell'era Obama, che non ha base nella legge e che eliminerà 1.300 miliardi di dollari, poco meno di 1.000 miliardi di franchi a cambio attuale, di costi normativi. Spostiamoci al di qua dell'Oceano Atlantico. Ieri i leader dell'Unione Europea si sono riuniti per parlare di un tema centrale e anche urgente per il futuro di questa organizzazione. In un ritiro informale al castello di Aldenbisen, tra Belgio e Paesi Bassi, discutono di come ripristinare la competitività economica, perché l'economia europea continua a perdere velocità rispetto a Stati Uniti e Cina. È oramai giunto il momento di decidere. L'obiettivo della riunione è di fare maturare scelte oramai non più rimandabili. E tra gli invitati ci sono anche gli ex presidenti del Consiglio italiani, Draghi e Letta, che due anni fa avevano pubblicato dei rapporti sul tema. Da Bruxelles ci aggiorna il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Alti costi dell'energia, 4 volte nell'UE quelli degli USA, difficoltà a reperire capitali per le imprese, la ricerca e l'innovazione, mercati dei servizi frammentati dall'energia alle telecomunicazioni e ai trasporti. I mali dell'economia europea sono arcinoti da almeno 2 anni, da quando Mario Draghi ed Enrico Letta, ex premier italiani, hanno pubblicato i loro rapporti. Quelle che però non si vedono sono le soluzioni. Se è vero che soltanto il 15% delle misure consigliate dall'ex presidente della BCE è stato tradotto in norme. Dal loro ritiro nel castello rinascimentale di Adelbisen, nel Limburgo, i leader dei 27 oggi non devono prendere decisioni nero su bianco, devono però almeno intendersi sulle maggiori urgenze da affrontare questa primavera. Vedasi il mercato dei capitali, che se realizzato avrebbe un impatto benefico trasversale sull'economia europea. Mentre la Francia spinge per investimenti su vasta scala finanziati col debito comune e per la preferenza per il Made in Europe, la Germania, che respinge il debito, insiste sugli accordi commerciali come quello col Mercosur e sulla semplificazione, in buona compagnia con l'Italia, che con una ventina di paesi vuole rimettere in discussione le regole sul CO2. Ciò che è importante, ne abbiamo discusso coi colleghi, è che facciamo in fretta e che ci siano decisioni molto concrete entro giugno, ha affermato il presidente francese Macron. Se allora su alcuni argomenti non andremo avanti a 27, ci concederemo il diritto di fare delle cooperazioni rinforzate per andare più veloci. Ma sarà difficile ritrovare la competitività perduta andando in ordine sparso.
D'accanto suo, invece, il cancelliere tedesco Merz, al termine del vertice informale dell'Unione Europea, ha dichiarato di non poter approvare il finanziamento di progetti europei tramite Eurobond, aggiungendo che in situazioni eccezionali è stato contratto sì debito europeo, ma queste situazioni erano consentite dai trattati. Un'Europa, un mercato è invece il piano di azione concordato che sarà presentato al Consiglio europeo di marzo per arrivare a una vera integrazione del mercato unico entro il 2027. Dall'interno, confermati i ritardi e i sorpassi di spesa annunciati sul progetto dell'esercito riguardante la difesa aerea. Riguardano l'acquisto dei caccia da combattimento F-35 che non potranno essere comprati in un solo blocco. Ma le criticità riguardano anche il sistema di difesa Patriot, la cui consegna americana è slittata a causa della priorità data ai conflitti internazionali in corso, e anche l'attuale sistema di controllo aereo militare, oramai vetusto, il cui aggiornamento si sta rivelando più complicato del previsto. Swisscom ha pubblicato ieri i risultati del 2025. Spicca la forte contrazione dell'utile di quasi il 18% rispetto a un anno fa. Il motivo principale di questo risultato sono stati i costi di integrazione di Vodafone Italia. Ci spiega tutto Marzio Minoli.
L'utile di Swisscom per l'anno appena trascorso è stato di 1 miliardo e 270 milioni di franchi, in calo del 17,6% rispetto al 2024, e questo soprattutto a causa degli 8 miliardi di franchi spesi per acquisire Vodafone Italia, l'operazione più grossa nella storia dell'azienda. Il risultato comunque comprende anche le difficoltà legate alla forza del franco. L'acquisizione di Vodafone Italia infatti ha sì aumentato il fatturato globale di circa il 40%, ma l'aumento di fatturato è stato in euro, quindi la forza del franco fa sì che i ricavi generati in Italia e di conseguenza gli utili valgano meno quando convertiti in franchi. Il fatturato è diminuito del 2%, arrivando a 15 miliardi di franchi. Senza la componente forza del franco, il calo sarebbe stato solo dell'1,3%. Seppur le cifre mostrino meno ricavi e meno utili, gli azionisti possono essere soddisfatti. Infatti Swisscom ha comunicato che il dividendo sarà di 26 franchi per azione rispetto ai 22 franchi dell'anno precedente. E per il 2026 si prevede di aumentare ulteriormente questo dividendo se gli obiettivi saranno raggiunti.
La cronaca regionale, il municipio di Lugano ha negato l'autorizzazione per la manifestazione prevista sabato 21 febbraio in città, organizzata da gruppi vicini all'estrema destra. Una decisione molto attesa perché il clima si stava surriscaldando. Negli scorsi giorni gli ambienti di estrema sinistra avevano indetto una contromanifestazione. Sentiamo i motivi della decisione dalla responsabile del Dicastero Sicurezza e Spazi Urbani di Lugano, Karin Valenzano Rossi. L'intervista è di Nicola Lüend.
All'origine della decisione c'è il nodo della sicurezza pubblica e non i contenuti e le idee di fondo proposte dalla manifestazione, corretto?
Esatto, l'autorità cittadina non può vietare delle manifestazioni per delle idee. Noi abbiamo una libertà di espressione per cui non tocca al municipio decidere se le idee siano da supportare o meno, a meno che queste siano illegali, mentre è compito dell'autorità salvaguardare da rischi eventuali la cittadinanza e la città.
Qualcuno potrebbe dire, manifestare comunque è un diritto, lo dice la Costituzione, lo dice l'articolo 22.
Certo, infatti il limite del diritto costituzionale alla manifestazione è proprio quello di possibili rischi di scontri e dell'incolumità delle persone, in questo caso in particolare della cittadinanza, questo è un motivo valido per poter limitare la libertà di espressione.
Le chiedo allora se è stata una decisione unanime.
La sicurezza sta a cuore a tutto il municipio, quindi il fatto che ci siano dei rischi importanti per la popolazione ha fatto sì che la decisione sia stata presa in questa direzione, il che non vuol dire che sia stato fatto a cuor leggero, perché c'è comunque chi ha chiesto un'autorizzazione seguendo le procedure, chi invece non la chiede, addirittura si rifiuta.
Per il municipio c'è un po' il peso di non aver concesso un'autorizzazione a chi l'autorizzazione l'aveva chiesta legalmente.
No, in realtà per il municipio c'è il peso di vedere una piazza sempre più abusata e con un'intolleranza crescente delle rispettive posizioni, che sminuisce e svuota di significato in realtà i temi per i quali si vorrebbe scendere in piazza a manifestare.
La responsabile del Dicastero Sicurezza e Spazi Urbani di Lugano, Karin Valenzano Rossi, ai microfono del collega Nicola Liwend. Regi 24, ora lo sport con Paolo Laurenti.
E noi partiamo dai risultati della serata olimpica. Vincono Canada e Stati Uniti. Due delle favorite al successo finale hanno iniziato con il piede giusto il torneo olimpico di hockey su ghiaccio. Subito una prova di forza per il Canada, che con autorità ha superato la Cecchia per 5-0, canadesi tra l'altro che saranno i prossimi avversari in serata della Svizzera. Larga vittoria pure per gli Stati Uniti, che nonostante la resistenza di Elvis Merzlikins hanno battuto la Lettonia per 5-1, e buona la prima anche per la Germania, 3-1 sulla Danimarca. Continua a fare incetta di medaglie la delegazione italiana, raggiunta quota 17, l'ultima in ordine di tempo l'ha conquistata Arianna Fontana nello short track. Per l'azzurra, l'argento conquistato nella gara dei 500 metri vinta dall'olandese Velsebeur, si tratta della 13ª medaglia olimpica personale. Veniamo al calcio, usciamo dunque dalla stretta attualità olimpica e alla marcia inarrestabile del Thun, che contro Losanna ha colto la 7ª vittoria consecutiva. Un perentorio 5-1 per la formazione di Mauro Lustrinelli, che ora vanta dopo 24 giornate ben 13 punti di vantaggio su Lugano e San Gallo, benché i biancoverdi debbano recuperare ancora una partita. Nessuna svolta dal cambio in panchina per il Basilea, quarta sconfitta in 5 partite per Stefan Lichtsteiner, Renani superati a Sion 2-0. Per la nazionale svizzera, sempre di calcio, la corsa alla promozione nella Lega A di Nations League passerà da Scozia, Slovenia e Macedonia del Nord. Sono queste le tre avversarie sorteggiate in vista della 5ª edizione del torneo biennale. Le 6 partite si disputeranno in 2 finestre internazionali dopo la Coppa del Mondo, tra il 24 settembre e il 17 novembre 2026. Chiudiamo con il pesante capo in Swiss League e siamo tornati all'hockey, subito dai Insona Snakes, che a Olten hanno perso 9-2.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 13 febbraio. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato. Nel corso del pomeriggio addensamento delle velature. Nella notte qualche debole precipitazione possibile. A nord tempo abbastanza soleggiato, verso sera nuvolosità più densa. Le temperature in tutta la Svizzera saranno comprese tra 5 e 13 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Andrea Colosi in regia tecnica, a tutti voi giunga l'augurio di trascorrere una serena notte.